dell'empatia che una catechista chiamata ad avere, no? Quindi se il primo tratto è quello dell'empatia, il secondo tratto, più che tratto, il secondo contenuto di questa sera mi sembra sia quello della conversione. Il testo l'ho preso da un documento ufficiale, perché questo primo capitolo di questa parte del documento sviluppa una riflessione, poi magari lo guarderete voi, sviluppa una riflessione molto bella, perché dice: i ragazzi ci interrogano, cioè, ci fanno porre delle domande come credenti. Quindi non sono semplicemente i ricettori dei nostri contenuti, ma sono il veicolo attraverso cui Dio parla a noi. E quindi attraverso i nostri ragazzi il volto di Dio si rivela a noi. E attraverso i nostri ragazzi Dio ci chiama alla conversione. Quando parlo di conversione, credo che tante volte mi avete sentito ripetere questa idea, io intendo quel permanente atteggiamento di cammino che caratterizza la vita di ogni credente. La conversione non è un momento preciso storico che avviene una volta, poi uno si è convertito. La conversione è quel continuo avvicinamento a Cristo e al suo Vangelo che ogni giorno noi dobbiamo mettere in atto. Per cui seguire Gesù significa convertirsi sempre. E che gli strumenti che Dio sceglie per chiamarci a conversione sono quelli che accompagnano la nostra vita ordinaria. Quindi è impossibile che Dio non ci chiami a conversione attraverso i ragazzi e le ragazze che ci sono affidati. Ciascuno di voi potrebbe e dovrebbe chiedersi: attraverso i miei ragazzi a quali conversioni sono chiamato? Io non posso rispondere per voi, però io ad esempio nella preghiera di ieri preparavo questa serata con voi, dicevo: io con i bambini a quale conversione sono chiamato? Io mi sono dato tre risposte legate a questi anni, no? Una risposta è molto estetica, tra virgolette. Io mi sono accorto che attraverso i bambini Dio mi ha chiamato a una conversione del linguaggio, perché io faccio molta fatica a parlare semplice, proprio come natura. Mi devo sforzare molto, nel senso che poi ci conosciamo, ce ne vado molto veloce sul pensiero e automaticamente sulla parola. E non sto lì a sminuzzare la parola finché diventi il più semplice possibile, perché per me è quasi scontato che l'altro possa comprendere il tipo di termine che utilizzo. I bambini mi hanno veramente progressivamente chiamato a una conversione del linguaggio, che io con fatica ho cercato anche nel passare degli anni di mettere in atto, ad esempio nella messa delle 11, spezzettando continuamente il modo con cui parlo, no? Che non mi è per niente congeniale, per niente, nel senso che devo fare molta fatica, no? Però vi dico, probabilmente questa è una delle conversioni a cui sono chiamato, no? Ciascuno di noi deve identificare quale. Quindi io dico, la prima è proprio questa, è stata questa, questo tipo di conversione. La seconda conversione è quella legata al farsi le domande radicali, no? Perché diventando adulti le domande radicali non ce le facciamo più, e quando il bambino fa la domanda, quella pulita, cristallina, quella netta, no? Netta, che non ha su incrostazioni, noi che non siamo più abituati a farci quella domanda, balbettiamo, no? L'altra mattina, sabato scorso, in terza, credo, no? È successa questa cosa. Però parlo di San Biagio, e uno alza la mano e dice: ma dobbiamo venire per San Biagio, se uno c'ha un mal di gola devo usare l'aspirina. No, adesso tu che ridi, rispondimi cosa avresti detto. Perché doveva benedire la gola? Cioè, quindi affronta questo problema tra l'eventuale guarigione miracolosa e quella medica. Capisci? Noi non ci poniamo più questa cosa, diciamo: si fa San Biagio. Quando uno arriva e ti dice: no, c'è la medicina per guarire, non c'è il miracolo.
Ti ho proprio chiesto: come fa San Biagio?
Esatto. come
a
può
a far passare il mal di gola.
Certo, questo ha chiesto: come fa San Biagio a farmi passare il mal di gola? Se la candela mi tocca, mi passa il mal di gola. Quindi sono le domande assolutamente radicali che noi non siamo più abituati a porci, no? Non siamo più abituati a porci. Il problema è che quando ce le pone il mondo adulto ci svergogna, perché noi non abbiamo, il bambino lo possiamo condare via, l'adulto, noi come cristiani non abbiamo più la capacità di argomentare una cosa seria da questo punto di vista, capite? Allora, è la risposta al bambino che ti renderà testimone credibile anche nella società. Guarda che questo è un paradosso, ma è così. È la risposta al bambino che ti rende testimone credibile anche nella società. Quindi una conversione a cui anch'io mi sono sentito chiamato, perché non ce le si fa più queste domande, no? Ma perché non ce le si fa? Beh, io come prete vivo in un contesto continuamente circondato da persone credenti, quindi la persona credente tende a non farmela più questa domanda. Voi magari li mette al lavoro, ve le fanno, no? E secondo, le hai date ormai per scontate, no? Risulta quasi per scontato in te che c'è da parte di Dio la possibilità di intervenire, che Dio agisca su un mondo che è reale anche se non visibile, no? Mentre la medicina, che è comunque un dono di Dio, quindi non sono contrapposte le due cose, l'aspirina e il San Biagio, agisce sul mondo che possiamo toccare. I bambini nella cristallinità pongono queste domande, e questo è un segno di conversione. Perché? Perché San Pietro nella sua lettera dice ai cristiani: voi sappiate sempre rendere ragione della speranza che è in voi. Che vuol dire? Che io so renderti ragione del fatto che se vado a celebrare San Biagio ho la speranza che l'Altissimo possa intervenire nella mia storia in un modo fuori dal comune. Se no, non devo mettermi in fila per San Biagio, perché se no che senso ha questo? Quindi ti chiamano a questa conversione, almeno a me chiamano a questa conversione. Poi ripeto, ciascuno di voi si faccia le domande. La terza cosa a cui mi accorgo che i bambini mi chiamano a conversione è sul senso dell'attesa, anzi direi dell'aspettare. Perché io sono sempre stato, lo sono ancora, abbastanza impaziente circa la crescita delle persone. Vorrei che subito capissero e subito mettessero in moto alcune dinamiche, no? La maggior parte di voi siete mamme, quindi evidentemente siete molto più preparate di me a questo, capite cosa significa aspettare. Però questa è la riflessione mia, no? Sto dicendo, a me è stata una provocazione la conversione da questo punto di vista, no? La capacità di aspettare la crescita, di aspettare, di vedere quel bambino che fa dà fastidio, che è un problema in terza elementare, di immaginare se lentamente si starà con lui cosa potrebbe essere in prima media e in seconda media. Che uno dice potrebbe essere molto peggio, ma potrebbe anche essere molto meglio se non sta dietro, no? Quindi aspettare, intendo questa cosa qui, la capacità di vedere con uno spettro un po' più ampio, no? Perché poi ti dici cosa rimane quando la maggior parte se ne vanno dopo la seconda media. Nozioni religiose pochissime. Grazie di Dio sì, perché ricevono i sacramenti, quello non dipende da noi. E in noi cosa rimane? L'accompagnamento che abbiamo saputo dare. Ma per fare quello ti devi mettere veramente fianco a fianco e aspettare che la persona venga, che il bambino cresca, no? E quindi l'impazienza, che è un'impazienza dettata, cioè io quando penso alla mia impazienza capisco che è un'impazienza dettata dal voler bene. Io non mi sento di dire che è una durezza nei confronti delle persone, dal voler bene e anche dalla fiducia, perché io penso sempre che una persona possa fare una cosa, gli dici fa così e la fa, gli dici una cosa, l'ha capita. Quindi c'è un'idea di fondo, che è un'idea buona di coloro che devi educare, però poi di fatto non è così, quindi ci vuole una capacità di aspettare il bambino o la bambina, di aspettare la persona, no? E anche questa è una chiamata a conversione. Quindi io, rispondendo alla terza domanda che l'ho lasciata lì, a quale conversione sono chiamato, mi sono dato queste tre risposte, no? Una conversione del linguaggio, c'è una conversione del pensiero, perché una parola corrisponde a un concetto, c'è poco da fare. Uno più parole ha, più padroneggia parole nella vita, più concetti nella testa. No? Quindi quando devi semplificare il linguaggio, devi semplificare i pensieri. Ed è una conversione, bueno, per me è una conversione seria, non è da poco, ecco. Poi appunto la conversione del linguaggio, la conversione sulle domande che si danno per scontate, la conversione sull'aspettare i nostri ragazzi, i nostri figli, sul saper aspettare. Anche voi siete chiamati a conversione da loro, perché ci interpellano. Il testo che avete a disposizione, quello dell'Ufficio Catechistico Nazionale, parla proprio di questo, dice come i ragazzi interpellano gli adulti, no? Non nel senso che gli fanno verbalmente una domanda, a volte è anche così, ma nel senso che il loro esistere come figli di Dio, che hanno il diritto di ricevere il tesoro prezioso della fede, della parola, come ci provoca la testimonianza. Credo, come abbiamo fatto la prima volta, che ecco, sono riflessioni che le vedete, fanno cornice dentro, dipingete voi il vostro quadro, ecco, non toccano i metodi, ma toccano quelle cose che stanno più in profondità del metodo. No? Perché poi alla fine ciascuna di voi, perché è catechista, voglio dire? Cioè, sì, alcune di voi l'ho chiesto io, vieni a fare la catechista, ma poi avete risposto sì al Signore, non a Don Umberto. Quindi il vostro essere catechista, il vostro essere credente. Se voi faceste la catechista perfettamente, cioè in grado di trasmettere perfettamente tutti i contenuti, avere una classe perfettamente preparata e in grado di sapere tutto, ma tutto questo lo mettesse in gioco il vostro discepolato, io mi permetto. Di dirvi, non lo so com'è la vostra situazione, con alcune si parla della propria situazione di fede, con altre un po' meno, però mi permetterei di dirvi, guarda che pensaci un po' di più a questa cosa, perché questa cosa, cioè che questo sia il vostro discepolato, è più importante, più radicale del fatto che voi possiate trasmettere tutto il contenuto, dare tutto quanto, avere la classe perfetta e preparata. Cioè il vostro sì e la vostra risposta al Signore è più importante del frutto, perché poi uno semina e uno miete, dice, no? Sempre quello stesso testo, l'ho saltato il pezzo, proprio il pezzo in mezzo quando dialoga con i discepoli e sul tema della mietitura, che poi questi campi che biondeggiano per la mietitura non sono certamente campi, no? Gesù dice ai discepoli, mentre sta dialogando di questo, guardate i campi che biondeggiano per la mietitura, in quel momento i samaritani dal villaggio stanno arrivando verso di lui, no? È stata inoltrata, la mietitura è già fatta in Israele, si fa maggio, massimo metà giugno, quindi non ci sono campi da mietere, non ci sono campi che biondeggiano, sono i samaritani che vendono, e Gesù dice a loro, vedete, voi raccogliete quello che altri hanno seminato, altre volte seminerete voi, altri raccoglieranno, quindi così anche per voi, per tutti noi. Però la questione del vostro essere discepole e discepoli di Cristo è quella prioritaria, e si esplicita il vostro essere discepoli. Ci sono anche alcuni testi che vi posso lasciare, potrebbero poi servire alcuni ne avevamo accennati la volta scorsa, e sono quelli che abbiamo usato a volte, non li trovavo, poi sono riuscito a recuperarli. Questi dei personaggi biblici confrontati con le storie di ragazzi, li abbiamo usati qualche volta con le medie. Poi ci sono anche queste che sono preghiere di bambini e ragazzi, molto belle, un po' più su di quelle che vi ho dato la volta scorsa. Una volta scorsa ho dato delle preghiere forse un po' più tarate su terza elementare, a volte qualcosa di quarta. Queste sono più tarate dalla quinta in avanti, queste. E anche quest'altro testo. Questo invece è una raccolta di favole, una per ogni giorno dell'anno. Sono racconti o fiabe che alla fine riconducono la morale a un insegnamento evangelico. Li scrisse allora un professore del seminario che si chiama Don Mario Delpini, che adesso è il vicario generale della diocesi di Milano. Però lui ha sempre avuto questo talento della fiaba, gli piaceva, era proprio un dono che aveva. E ha fatte queste. Io ricordo quando eravamo giovani preti e ultimi anni della teologia, usavamo spesso le sue favole durante il catechismo, ecco. La favola è un mondo nel quale il bambino si sente a suo agio. Per cui io preferirei fare così, preferirei che queste tre domande voi ci pensaste un po' su e ci pregaste un po' su. E quando ci troviamo a Cadeo impostiamo la preghiera, la serata di preghiera in due fasi. La lettura dei nomi, ogni gruppo legge i nomi con un po' di musica di sottofondo, e poi una restituzione nella fede, cioè una comunicazione nella fede di risposta a queste tre domande, no? Nel senso che non sono tre domande in cui si può rispondere così pim pum come se stessimo facendo un colloquio, sono tre domande che uno matura un po' nella preghiera, no? Di conversione sono chiamata. Quella sera mi piacerebbe che condividessimo anche pregare insieme sulla nostra conversione, sul volto di Dio che si rivela a noi attraverso i nostri ragazzi. Se a qualcuna serve qualche dritta in più sul discorso della Samaritana, che io ho messo lì un po' schiemizzito, gli faccio avere degli altri testi. Ho preso questo perché lo ritengo importante, poi sto preparando un mezzo ritiro che devo predicare a suore, tutte suore, quindi mi sembrava che questo tema della sponsalità era dire alle suore che Gesù cercava un rapporto con questa qui, voglio vedere le reazioni, sono incuriosito, quindi
impossibile,
voglio capire, però sono salesiane, quindi sono tutte suore salesiane,
poi ti spontano salesiane.
Questi non so come l'altra volta, poi qualcuno riporta, ecco. Forse le avevamo usate anche con voi, questi qua sono quelli,
sì,
delle storie dell'anno scorso, questi due sono le preghiere, questo sono questi cistosi, sì,
delle preghiere, ecco.
Anche questo lascio a disposizione se qualcuno vuol darvi un'occhiata, nel senso che nel 2000-2001 la Chiesa italiana fece questo testo per spiegare l'utilizzo dei catechismi della CEI, ecco, commentarlo in qualche modo. Si sentì la necessità di tirare un po' le fila perché erano una ventina d'anni che si usavano i catechismi della CEI, allora ho fatto questo, incontro ai catechismi. Se avete qualche domanda o qualche... Noi avremo la presentazione della Quaresima il 27, giusto?
Sì, il 27.
A Fiorenzuola.
A Fiorenzuola, il 27.
Ok. Seguiamo il percorso di Quaresima con i gruppi, tranne quelli dei sacramenti. Quindi quarta e seconda media fanno il percorso loro, gli altri... Sentiamo il 27 con me, poi impostiamo, andiamo a impostare il percorso. Magari c'è da preparare il foglio della domenica in, che facciamo il 9, domenica 9 marzo, e cominciamo a darlo sì, 20, 22, 23. La domenica prima i ragazzi faranno anche un po' di festa di carnevale, insomma lì si coinvolge anche il 2 marzo, si coinvolge anche in questo momento più festoso. Poi non so se ci sono altre cose a livello di Cisano. C'è un qualcosa per le cresimandi?
Sì,
non
c'è l'andata a marzo.
29 marzo.
Sì, la tornerai così.
Dove lo fanno?
Nella chiesa di San Giovanni.
Ah, San Giovanni in Canale.
Non c'è ancora l'ora, niente.
Tutti i ragazzi parlano del Dio.
No, prima
ci siamo
solo noi.
Ma ci stiamo.
Adesso le domande radicali. Cioè,
già facciamo fatica a stare qua.
Non è chiesto
una cosa.
Ma è obbligatorio venire.
Beh, quello.
Vabbè, a noi
quello è regolare.
Devo vedere.
Come andare a scuola, Italia? Se voi non foste obbligati, non andreste a scuola.
Sì.